viaggio rispetto ai tre annunci della passione. Lo troviamo in Marco 9, 30, 37. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra di loro chi fosse il più grande. Sedutosi, chiamò i dodici e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Poi prende un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Questo è l'ammonizione che Gesù fa seguire all'annuncio che aveva appena dato. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Ho fatto apposta a leggere al contrario per sottolineare che quello che viene dopo, che io ho letto prima, è il contesto che permette di capire questo annuncio secondo della passione. Quando questo brano è letto nella liturgia, siamo alla 25esima domenica del ciclo B, è accompagnato dalla lettura del secondo capitolo del libro della Sapienza, là dove si dice: gli empi sragionando dicono, ma non conoscono i segreti di Dio. Noi facciamo parte di quegli empi che sragionano. Allora, quello che riguarda, perché stiamo sempre parlando delle tentazioni che subisce il nostro cuore, no? Allora, attraverso questo secondo annuncio della passione, al quale segue l'ammonizione di Gesù sulla grandezza, metti in risalto questa cosa: noi comunque cerchiamo grandezza, nessuno vuole stare piccolo piccolo. Nessuno. Allora, se gli uomini vogliono grandezza, devono sapere, e questa è, devono sapere che la grandezza consiste nell'accogliere i piccoli. Qual è il mistero che ci viene svelato con questa affermazione? Questo si tratta di comprendere. E partiamo sempre dal solito, no? Abbiamo bisticciato, l'altro, come dire, reagisce con ira per ristabilire il proprio diritto. Cioè, vuole ritornare grande ai miei occhi. Se mi risponde con la stessa moneta che ho usato io non sono grande, ma lei assolutamente non riesce. Allora, la grandezza che è gradita a Dio, qual è? No, ma non rispondete subito, se no è la domanda che deve presiedere alla serie di riflessioni. Una piccola annotazione: anche al vostro cuore non rispondete con un'affermazione senza avervi fatto la domanda. Noi diciamo le cose così, così e così, ma se non vi fate la domanda, le risposte servono a qualcosa? No. In larga misura noi diamo delle risposte senza mai averci fatto la domanda. Notate, questo lo posso dire subito, no? Gesù non rimprovera i discepoli del fatto che parlino della grandezza. Non rimprovera. Dice soltanto loro: volete la grandezza? È questa. Perseguitela qui, perché questo è gradito a Dio. Allora, se adesso entriamo direttamente in questo breve racconto, no? I discepoli non hanno capito. L'annotazione che loro non hanno capito è data dal fatto che hanno timore di fare domande. E non facendo domande, se le fanno tra di loro. Chi è più grande? Non facendo domande al Signore, se le fanno tra di loro. Naturalmente il testo è in genere sempre così, no? I testi sono molto fini nel descrivere. Non dice che parlavano amenamente di chi fosse il più grande. Discutevano, sei tu, sono io, come mai, perché? La risposta di Gesù, no? Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E poi prende il bambino, come ho letto, no? Allora, noi possiamo entrare con vari passaggi. Primo passaggio. Voler essere il primo significa voler essere come colui che è il primo, in assoluto, cioè come lui, come Gesù. E allora ricordate per esempio l'espressione che troviamo in Luca 7,28. Io vi dico, tra i nati di donna non c'è nessuno più grande di Giovanni. Il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Il più piccolo è lui, che è venuto dopo, che non ha attirato come Giovanni Battista, che è finito male, tra l'altro, come Giovanni Battista, ma ha annunciato il regno. Lui, che è il più piccolo, resta il più grande. E di sé, dirà nell'ultima cena, io che sono il maestro, non sono come colui che serve. Allora, lui si è fatto servo di tutti fino a morire sulla croce, perché tutti potessero conoscere quanto è grande l'amore di Dio per gli uomini. Allora, essere il servo di tutti significa realizzare questo desiderio di Dio di manifestare il suo amore per tutti. Se voi non siete servo di tutti, quindi impedite a qualcuno questo, vuol dire che voi non siete testimoni di quell'amore che viene dal Padre. Gesù non ha preferito mai se stesso a nessuno. Allora, il dire essere servi di tutti non è in funzione di siate generosi, state, come dire, abbassate la testa, no, è cercate davvero di essere grandi, ma di essere grandi secondo Dio. E la grandezza sta solo nel manifestare l'amore del Padre per tutti. Allora, essere primo è essere come il primo con la P maiuscola. Allora, anche all'incontrario, essere ultimo non vuol dire essere dietro a tutti. Non c'è una fila di valore. Chi è in testa è più importante, chi è in fondo vale meno. Non esiste, davanti a Dio siamo tutti pari. Non c'è la fila così, c'è la fila così. Allora, essere ultimo significa solo essere servo di tutti perché l'amore di Dio risplenda. E questo, questa è la deduzione, questo comporta che non ci sia cosa o persona più significative per il nostro cuore da indurlo a preferirle contro l'amore di Dio. Essere servo di tutti vuol dire essere così incentrati su questa realtà dell'amore di Dio che sempre e comunque deve valere questo. Se no, noi servi non possiamo esserlo. Essere servi non è un qualche cosa di, come dire, abbassatevi, ma dal punto di vista dell'annuncio è alzatevi, alzate la testa, guardate bene. Ma dentro questa rivelazione di Gesù. Il corollario, e questo vale anche come umanità, se osservate bene lo potete capire senza troppi ragionamenti. Non c'è grandezza vera se non nel preferire tutti a noi stessi, perché solo così l'amore di Dio splende. E la nostra umanità risplende come umanità, risplende proprio perché fa valere questo amore di Dio per tutti. E questo è il primo passaggio, vorrei essere primo come il primo, che si faccia servo di tutti. Secondo passaggio, voler essere il primo significa voler essere ritrovati in colui che è il primo. Allora pensate, la vita ai tralci, come io rimango nel Padre, voi rimanete in me, no? Sempre questo riferimento. E questo allude a che se Gesù esprime l'intimità che ha con Dio, con il mostrare l'amore di Dio per tutti, così avviene per i discepoli rispetto a Gesù. Allora, se noi siamo intimi di Gesù, lo siamo nel suo trovarci in questo movimento di portare l'amore di Dio a tutti. E più questo è vero, più siamo intimi di Gesù, e viceversa. Allora, ma questi sono solo degli appoggi, c'è una bellissima espressione del profeta che adesso, il profeta Isaia, che nella nuova versione della Bibbia è specificato, diciamo, correttamente, secondo il testo, prima non si capiva bene. Siamo a Isaia 41, versetto 4, dice: io, il Signore, sono il primo e io stesso sono con gli ultimi. Io sono il primo e io stesso sono con gli ultimi. Che fondamentalmente vuol dire che Dio è Dio perché non fa distinzioni, e all'inizio e alla fine. Ma detto in questo modo, no? Io sono il primo e io stesso sono con gli ultimi, denota tutta la premura della rivelazione ai piccoli, ai deboli, ai poveri, che non è una caratteristica, come dire, pleonastica del cristianesimo, è il cuore del cristianesimo, è il cuore della rivelazione di Gesù. E poi lo vedremo nell'applicazione alla vita fraterna questo. Credo che come immagine che esprima fino in fondo questo mi sono fatto ultimo, mi sono fatto servo di tutti, no? Come mi sono fatto ultimo. E c'è questo servizio da parte di Gesù verso noi uomini rispetto all'amore di Dio per noi, no? L'immagine è forse quella più diretta, non è tanto la crocifissione, ma è la lavanda dei piedi. Cioè quando Gesù si mette il grembiule, no? Che nel testo greco il verbo è tipico, non è un grembiule particolare, è il grembiule dello schiavo. E quando Gesù passa a lavare i piedi ai discepoli, quando arriva da Pietro, no? solito, tu non mi laverai mai i piedi. Come può convincerlo? Se non ti lavo i piedi, non avrai parte con me. Pietro, non solo i piedi, ma come al solito. Ma quel aver parte con lui è il segreto portante del fatto di essere servo di tutti. Se io non ho parte con lui, non posso essere servo di tutti. E se io volessi realizzare questo come un ideale, ho capito che nella vita bisogna essere servi di tutti, perché sennò così, prima o dopo, saltate per aria. Il cuore ha bisogno di ritrovarsi in una pienezza, come dire, esperita, proprio sentita, per poter fare cose che di per sé, voi dite, no, no, così no, fin lì no. Se il cuore trova pienezza, qualsiasi cosa fa, perché ormai non vuol più perdere questa pienezza. Poi il Vangelo fa il riferimento ai bambini. E qui credo che noi abbiamo delle idee molto sentimentali. Quando il testo del Vangelo parla di bambini, non allude ai bambini di età, un anno, due anni, tre anni, no. Allude fondamentalmente, soprattutto in Matteo, allude fondamentalmente al fratello debole. Cioè al fratello che dice di credere ma poi ne combina, al fratello che fa un pezzo di strada con voi, poi dopo vi saluta, vi lascia soli, al fratello che un giorno aderisce e il giorno dopo se ne va per i fatti suoi. Cioè il fratello debole nella fede, che sì che aderisce al Signore, ma non ha la forza di vivere questo nella concretezza della sua vita, cosa che è normale in ogni vita fraterna, proprio normale. Allora si tratta di comprendere bene questo riferimento. Penso che il riferimento migliore è dato dal passo parallelo di Matteo 18:1-5, che adesso vi leggo. Era, Matteo, con un po' di differenza rispetto a Luca, ma l'argomento è lo stesso, presenta le cose così. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò, chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. Questa è l'espressione di Matteo. Purtroppo, a volte succede, che la traduzione svia nel comprendere il significato. In greco non c'è si farà piccolo, c'è un altro verbo, c'è chi si umilia come questo bambino. Allora vuol dire che il riferimento al bambino non ha a che fare con l'età, non è che i bambini sono innocenti e noi dobbiamo imparare a diventare innocenti, che non è vero. Non è che i bambini sono buoni, noi dobbiamo imparare a diventare buoni, che non è vero. Allude a un'altra cosa, a una cosa assai più specifica e assai più potente. Qual è?
Che ha bisogno degli altri.
Non solo, però in quella linea. Allora, quando Gesù dice chi si umilierà come questo bambino, la frase è direttamente collegabile all'annuncio della passione. quel essere bambino vuol dire essere così piccolo che sei nelle mani di chi, diciamo, non so come dire, come ha non so, non potere, ma cioè tu non puoi difenderti, ecco. Bambino è colui che non si può difendere. Bambino è colui che non ha uno statuto sociale. È colui che non può ripararsi dietro nessun diritto. Nell'antichità i bambini erano sempre indicati al neutro perché il loro valore era solo dato dal fatto che erano difesi dal clan, dalla famiglia. Non avevano una specie di statuto personale di diritto. Per noi moderni è inconcepibile questo, ma nell'antichità era così. Allora, i bambini sono quelli che non hanno titolo di difesa, non hanno titolo di diritti, non hanno statuti sociali che li proteggano, c'è solo il contesto familiare o del clan, no? Allora, l'immagine del bambino, nel senso che gli si umilia come un bambino, è direttamente collegata a Gesù sulla croce, cioè si è posto in una condizione da non avere più alcun diritto da esibire, da non avere più alcuna possibilità di difendersi, cioè tutto quello che poteva essere fatto non ha funzionato, quindi è nelle mani dei suoi accusatori, come dire, quelli che l'hanno condannato, no? Cioè l'immagine è legata lì. Allora, Gesù è proprio colui che, avendo umiliato se stesso, ha fatto risplendere nella sua umiliazione tutta la potenza dell'amore di Dio per gli uomini. Questa è la sua grandezza. Quando noi applichiamo a noi stessi o ai nostri, come dire, all'umanità, il fatto del bambino, si deve intendere così. Gesù si confonde con ogni bambino, cioè con ogni uomo nella sua debolezza. E più è debole, più la corrispondenza è radicale. Pensate, per esempio, all'esperienza di Madre Teresa di Calcutta, che quando raccoglieva sulla strada i moribondi, che poi duravano 3 minuti, dopo 3 minuti erano morti, e dicevano: ma cosa lo fai a fare? Non serve a niente questo. E lei solo rispondeva: usare una tenerezza per una persona, fosse anche l'unica della vita, è la cosa più importante che tu puoi fare. Anche solo una tenerezza. Cioè non c'è nessun esito, diciamo, che noi diremmo vale la pena di, perché lì non vale la pena un corno. Ma i santi hanno questa intuizione da, come dire, da smuovere la nostra apatia, non so, da smuovere quello che può essere i nostri cosiddetti buonsensi anche religiosi, li sovvertono per sottolineare una dimensione assolutamente evangelica. Pensate per esempio alle forme di apostolato. Non rispondete, non vi guardo neanche in faccia. Però se c'è da fare un apostolato che ha un risultato, noi acconsentiamo. Se non c'è nessun risultato, che lo faccio un altro. Non vi guardo. Anzi, non ci guardiamo, perché poi è per tutti così. Allora, il valore qual è? È che chi onora un uomo nella sua debolezza, nella sua debolezza, onora lo stesso Signore Gesù. E chi onora il Signore Gesù, onora il Padre. I segreti di Dio stanno in questa equazione. Quando Giacomo dirà, no, la sapienza di Dio è diversa da quella mondana, e dice, no, è pura, pacifica, mite, arrendevole, allude esattamente a questa rivelazione, che viene dall'alto e si ottiene solo stando dietro, perché noi con la pancia non ci arriviamo. Noi siamo capaci di generosità, anche di eroismi, ma nella vita quotidiana, banale, noi non siamo capaci. Però davanti a Dio non esiste un secondo più importante di un altro, non esiste, non so, un'azione che vale di più di un altro, perché davanti a Dio, per quanto noi facciamo, conta mai niente, se non perché noi acconsentiamo, accogliamo, favoriamo la manifestazione del suo amore per tutti. E più vale questa corrispondenza rispetto al debole, più noi onoriamo il Signore Gesù. Forse questo in teoria non ci fa problema, ma se lo viviamo nella vita fraterna, incominciano i problemi. Allora vorrei illustrare un pochino, se faccio in tempo, qual è la percezione che noi dobbiamo imparare a coltivare per realizzare questo nella vita fraterna concreta. I fratelli lontani sono sempre belli da amare, i fratelli vicini così, no? Allora, tempo fa, faccio un po' di autoincensazione, avevo scritto, voi conoscete la rivista Consacrazione e Servizio, no? Qualche volta, ogni tanto mi domandano qualcosa, qualche volta faccio. Avevo preparato un testo che io lo avevo aggiustato in un certo modo, che poi ho conservato perché mi sembra che, cioè, quando l'ho riletto, senza sapere che ero io a scrivere, però sono cose, mi sembrano cose buone, poi dopo mi sono ricordato che l'avevo scritto io. Però è la vita fraterna, comunione di santi e peccatori. E avevo iniziato con questo detto dei padri del deserto. Un fratello offeso da un altro venne dal padre Sisoes e gli disse: sono stato offeso da mio fratello, voglio vendicarmi. L'anziano: no, figliolo, lascia a Dio la vendetta. No, non mi darò pace finché non mi sarò vendicato. Guardate che noi non abbiamo il coraggio di dire le cose così chiare, ma sotto è la stessa cosa, eh? Quindi non andate per le meliche. Disse allora l'anziano: preghiamo, fratello. E alzatosi disse: oh Dio, non abbiamo più bisogno che tu ti prendi cura di noi, perché ci arrangiamo da soli. A queste parole il fratello cadde ai piedi dell'anziano: non contenderò più con il fratello, perdonatemi padre. Allora, la vita fraterna, se volete, allora, è pubblicato nell'anno 2012 al numero 4, alle pagine 43-46, se volete, se no dopo ve lo lascio in un file. La vita fraterna rientra in quel prendersi cura di noi da parte di Dio, nell'affidarci a Lui come padre di tutti. Invece noi la interpretiamo fondamentalmente come la cura che devo avere io dal fratello o dalla sorella. Vi faccio un riferimento culturale. Voi sapete che le nostre società, almeno in Occidente, no, sono ancora rette sulla, diciamo, affermazione della rivoluzione francese, delle tre libertà, égalité, fraternité. Se voi però andate ad indagare, allora, e questa è una riflessione di un filosofo francese che ogni tanto ha delle punte proprio significative, la società potrebbe reggersi sulla libertà che assicura. Potrebbe anche riuscire a stabilire un'uguaglianza, tutto da vedere, ma potrebbe. Quello che comunque non potrebbe fare, quindi è una pia illusione, è la fraternità. Perché la fraternità suppone un padre comune. Quello che manca alla nostra cultura è esattamente il riferimento a un padre comune. Questo è il motivo per cui la società è schizofrenica. Ma noi che viviamo in questa società e che respiriamo questa cultura, siamo schizofrenici anche noi. Per cui preghiere mistiche e poi non sopportiamo neanche che uno ci pesti i piedi. Ma questo era solo un riferimento culturale. Ma ogni tanto a volte serve anche questo, no? La legge, proprio la legge della vita, è di questo tipo. Lo spazio che noi sottraiamo a Dio è riempito con la proiezione dell'io che fagocita tutto, cose e persone. Gli stessi fratelli sono vissuti nell'ottica di rivendicare per me l'amore, non io di darlo. E in questo credo di essere convinto. Noi diciamo che la nostra società è individualistica, no? Ma è un po' come quando si dice che la vera mancanza per la nostra cultura, no, è quello di non credere in Dio. Guardate che non è così. La vera mancanza è di non credere alla dignità della creatura e di non credere che la creatura, come dire, può essere, cioè, il fatto di essere creature possa essere vissuta in tutta pace, gratitudine e gioia. È questo che manca. E così a livello personale non è che noi siamo individualisti, è che noi siamo narcisisti, cioè riferiamo tutto a noi stessi. Perché abbiamo sottratto lo spazio all'altro, con la A maiuscola. Ma più sottraiamo spazio a Dio, ricordate che non lasciate spazio per nessuno. Allora, in termini religiosi, questo vuol dire che noi non abbiamo mai la coscienza di essere peccatori. Tutti siamo disposti a riconoscere i nostri difetti, chi più chi meno, basta che ce lo diciamo da soli, perché se te lo dice un altro non va. È come quando faccio l'esempio, no? Davanti allo specchio sono il disgraziato che sei, ma è possibile che hai combinato? Passo mio fratello dietro, sì, sei proprio disgraziato, come ti permetti? Ho appena finito di dire che sono disgraziato, se un altro mi dice, noi, vabbè, ma questo tutti sappiamo. La difficoltà è che non possiamo riconoscerci peccatori se non davanti all'amore di un altro. Io fin tanto che dico, sono fatto così, ho questo difetto, non so io... in genere cosa diciamo? Sono fatto così... Questo...
non posso cambiare, non riesco a...
non posso cambiare, eccetera eccetera, no? Cioè noi riconosciamo le cose cattive che non vanno in noi, ma mai sappiamo riconoscere di essere peccatori, perché questa coscienza può essere sviluppata solo quando tu sei in braccio a un altro. Se tu non stai in braccio non puoi dire di essere peccatore, perché è così, diciamo, contraria alla percezione che abbiamo di dire, ma se io non mi faccio bello, come fa l'altro ad accogliermi? E noi rischiamo, come dire, la felicità del nostro cuore solo perché non abbiamo il coraggio di riconoscere che se l'amore di Dio è vero, allora è inutile che noi ci, come dire, ci mimetizziamo, cerchiamo di nasconderci, cerchiamo di esibire. No, tutto è in gioco di ma fai emergere, ma, come dire, ma fai venire fuori il primo dono di grazia è di vedere i propri peccati, non di gustare chissà che cosa, ma il vedere i propri peccati è abbinato al fatto che l'amore del Signore ti raggiunge, se no tu non li puoi vedere i tuoi peccati. Questa cosa emerge in tutta la sua rilevanza proprio nella vita fraterna. Cioè, nei rapporti, e proprio con le persone che vivono con noi, non la vita fraterna in generale, proprio, concreti. I rapporti svelano le radici del nostro cuore, là dove siamo fondati. Il solito esempio, se una sorella mi è cordialmente antipatica, mi dà fastidio, mi viene contro, da come io reagisco posso sapere dove sono collocato, e non è lo scopo di questo non è quello di devo imparare a essere più generoso, devo imparare a avere pazienza, non è questo, è quello di ributtarmi in maniera più radicale davanti a Dio, che se io accuso l'altra devo anche accusare me stesso davanti a Dio, perché tutti e due siamo peccatori. Se io non riparto da lì, io ho un bel far leva, no, cerco di essere buono, vado, chiedo scusa, e domani, e dopo, no, fino a due volte concediamo, la terza, ma vai, cioè, quello che vi dicevo stamattina sulla preghiera del Padre Nostro. Leggete il commento di Cipriano al Padre Nostro. Dopo il conforto del cibo si richiede il perdono del peccato, perché viva in Dio chi è nutrito da Dio. In realtà, com'è necessario, com'è previdente e salutare essere ammoniti del fatto di essere peccatori. Noi che siamo spinti a pregare per i nostri peccati, perché l'anima si ricordi della sua coscienza mentre domanda perdono a Dio. Nessuno si compiaccia come se fosse innocente, e non cada ancora più in basso nel vantarsene. È ammonito e istruito che pecca quotidianamente, perché gli è ordinato di pregare quotidianamente per i suoi peccati. Ora, riconoscersi peccatori è la condizione per gustare la misericordia di Dio, per gustare il suo perdono. E notate che quando noi domandiamo perdono per i nostri peccati, la cosa importante non è quello di cancellare i peccati, che tanto domani li facciamo ancora, non è quello, è di accogliere il perdono di Dio per farne risplendere la presenza nel mondo. Non è un fatto, tra me e Dio, è che se Lui perdona i miei peccati e perché io faccia risplendere, e dire la sua presenza vuol dire poi il suo amore, no? In questo mondo. E c'è uno spazio più efficace dello spazio della vita fraterna per far risplendere l'amore del Signore? Allora in questo senso c'è tutto questo rimando al passo di Matteo, no? Del chi si umilierà come un bambino. Gesù ha posto tutta la sua grandezza nell'amore del Padre per noi, i discepoli nell'amore di Gesù per noi e in nient'altro. La fraternità che ne consegue, fondata sulla fede in Gesù Salvatore, parlerà di quell'amore. La verità di quell'amore si giocherà proprio nel fatto di cedere davanti al peccatore senza acconsentire al suo peccato. Perché si custodisca la possibilità di gustare il perdono del Signore insieme, anche se non negli stessi tempi. E c'è una bellissima espressione di Francesco d'Assisi che risponde a un ministro il quale si lamentava con Francesco perché c'era un frate che gli rompeva l'anima. Gli rompeva l'animo, avete capito? E Francesco dice, e ama coloro che agiscono con te in questo modo, e se noi potessimo, e non esigere da loro altro se non ciò che il Signore darà a te, cioè la pazienza. E in questo amali e non pretendere che diventino cristiani migliori. E poi aggiunge, se tu pregassi perché lui si converta, voi pregate perché i fratelli lontani si convertono, quello sì, pregate, ma non pregate perché il fratello vicino si converta. Perché se voi pregaste per quello, vorrebbe dire che voi siete stufi di sopportarlo. E davanti a Dio riconoscete solo, io sono stufo, non ne posso più, quindi fai tu qualcosa, se no l'ammazzo. Perdonatela. Però la realtà è... Oh, mamma mia, è già troppo tardi. Beh, però voglio ancora dire qualcosa, ma non adesso. Tanto dove arriviamo, arriviamo. Perché c'è un collegamento che noi non facciamo mai. Interpretato così, per esempio, no? La Chiesa è un'assemblea di peccatori che si pentono, la vita fraterna uguale. Ma noi non teniamo conto di questo, noi preferiamo dire la vita fraterna e andare d'accordo. Ma dunque, se c'è questo, voi create le basi perché l'accordo non sia di simpatia, di quietudine di vita. Non disturbiamo il can che dorme, tutte cose così, ma è in funzione di condividere, di partecipare al segreto di Dio che man mano ci conquista. E non è importante che il fratello ci voglia bene o male, perché il segreto di Dio funziona sempre, non è vincolato a una condizione o a un'altra, è solo vincolato al fatto di accoglierlo. Noi non siamo mai in pace con questa cosa. Allora voglio dire ancora qualche piccola riflessione attorno a questo, ma lo farò domani. Mi dispiace che cadiamo in domenica, volevo parlarvi di altro, però è lo stesso. L'ultimo, così vi lascio in pace. Senza la percezione della bellezza di ciò che comporta per il nostro cuore il perdono di Dio, non sarà possibile credere alla vita fraterna. Poi vi spiegherò, cercherò di spiegare la ragione.